6 di sera.
Dazi statunitensi più bassi nei confronti della Svizzera fanno tirare un sospiro di sollievo, con però qualche preoccupazione su come compensare le perdite di questi mesi. Buonasera da Pervin Cavacioglu. In apertura anche di questa edizione, l'intesa raggiunta con l'amministrazione Trump. Dal Ticino le reazioni dal mondo economico sono di cautela, mentre dal profilo della politica federale ci siamo chiesti qual è lo sguardo di UDC e PLR, e lo diciamo subito: non guardano nella stessa direzione. Intanto, sulla fronte della politica interna, i delegati del centro hanno un obiettivo ben preciso per le prossime elezioni federali: conquistare un secondo seggio in Consiglio federale. Riuniti in assemblea nel Canton Soletta, i centristi giocano quindi d'anticipo e sentiremo in pagina il motivo. Daremo poi spazio al cinema giovane. Si è infatti aperto oggi a Giubiasco Castellinaria, che cresce e offre quest'anno un nuovo concorso.
Quest'anno ci siamo trovati di fronte a tutta una serie di documentari e di possibilità anche di accompagnamento dei documentari stessi, che ci siamo detti: ma allora perché non fare una cosa di continuità?
Il direttore artistico Giancarlo Zappoli ci ha spiegato Castelli in Doc, una delle novità di questa 38esima edizione della rassegna, caratterizzata anche da ospiti d'eccezione come Piero Pelù e Maurizio Nichetti. Parleremo poi nuovamente di Stati Uniti, ma in altri termini, quelli della loro non partecipazione ufficiale alla Conferenza Internazionale sul Clima, la COP30. In Brasile si sono comunque recati dei governatori americani e sindaci di città. Vi diremo come sono stati accolti e se la loro presenza potrà servire. Questo è il sommario di 6 di sera. Iniziamo. In apertura, come detto, torniamo sull'intesa trovata tra Stati Uniti e Svizzera sulla riduzione dei dazi americani dal 39 al 15%, un abbassamento ricercato attivamente da Berna sin dal 1 agosto, quando Donald Trump aveva imposto al nostro paese le tariffe più alte di tutti i paesi occidentali. Il nuovo livello dei dazi pone la Svizzera sullo stesso piano dell'Unione Europea, alleviando quindi la pressione sulle imprese, almeno in parte. Da qui partiamo con Luca Berti, dalle reazioni dell'economia, più precisamente di quella del Canton Ticino.
Tornare al livello di 3%, come era prima delle nuove proposte di Trump, era illusorio, quindi credo che il fatto di essere messi allo stesso livello dei paesi dell'Unione Europea sia già una cosa abbastanza positiva dal punto di vista della concorrenza.
Luca Albertoni, direttore della Camera di Commercio ticinese. Intanto però le aziende in Svizzera hanno dovuto sopportare 3 mesi di dazi al 39%. Con quale impatto?
A oggi è difficile fare una valutazione esatta dell'impatto che hanno avuto, però è chiaro che c'è stata una difficoltà superiore che ha portato a un rallentamento delle attività verso gli Stati Uniti, questo è un fatto.
Tra chi si è scontrato con queste difficoltà, in Ticino c'è la Cioccolastella di Giubiasco, che prima dei dazi esportava il 20% della sua produzione verso gli Stati Uniti e ha visto ristagnare nei magazzini una quarantina di palette. Si tratta di cioccolato prodotto su commissione con ricette e imballaggi personalizzati, quindi difficili da ripiazzare altrove. Alessandra Alberti è direttrice dell'azienda.
È da mesi che siamo in continue trattative, con alcuni abbiamo ottenuto dei risultati provvisori suddividendoci questi importanti dazi, con altri questo accordo non era ancora stato trovato, speriamo quindi di poter spedire la merce nel corso delle prossime settimane.
Il tutto però dovendo considerare i tempi di spedizione e la possibilità di mancare il redditizio mercato di Natale.
Quando è possibile mandiamo tutte le nostre produzioni via nave, quindi si calcola circa un mese di trasporto. Quando qualcosa è urgente poi viene organizzato via aerea, ecco, però i costi sono molto più importanti, quindi sarà da discutere anche questo aspetto con i nostri clienti.
Dopo la riduzione dei dazi c'è dunque soddisfazione, ma solo moderata.
Bisogna dire che anche il 15 è comunque molto importante e penalizza già la nostra esportazione verso gli Stati Uniti.
Si cercano quindi anche altri mercati, sempre però facendo i conti con il tasso di cambio sfavorevole. Francoforte che pesa anche sull'industria farmaceutica. Piero Poli, presidente di Farmaindustria Ticino.
Quella è una vera problematica. Più che i dazi, il francoforte, che ieri ha toccato i minimi dopo la conferenza stampa del Consiglio federale, direi che quello è la vera sfida per ogni singola azienda, che sia essa farmaceutica o non.
E per il resto la farmaceutica rimane attendibile. vista.
Di fatto si va avanti come prima perché ancora c'è una bella incertezza. Non sappiamo ancora né se il farmaco sia esentato, né in quale modo, quali sono le categorie di farmaci o di principi attivi che sono esentati. Al momento andiamo esattamente come ieri.
Intanto le imprese svizzere, come contropartita nell'accordo, hanno promesso 200 miliardi di franchi di investimenti negli Stati Uniti. Luca Albertoni, c'è il rischio che si tagli in Svizzera e in Ticino per portare lavoro oltreoceano?
Sì, è una preoccupazione che c'è, questo è inutile negarla. Credo che occorrerà capire cosa significano questi 200 miliardi, cioè se sono investimenti che erano già previsti. Bisogna capire se a saldo valeva la pena sacrificare determinate cose per avere queste diminuzioni sui dazi. Ecco, al momento è difficile valutarlo, però è innegabile che una preoccupazione in questo senso c'è.
Ma l'intesa annunciata ieri sui dazi ha fatto chiaramente reagire anche il mondo politico. Questa sera ci concentriamo sulla destra dello scacchiere politico perché i due principali partiti, UDC e PLR, hanno avuto reazioni diametralmente opposte, anche perché gli interessi in gioco da entrambe le parti sono molti. Consiglieri federali a confronto, Guy Parmelin e Karin Keller-Sutter, difesa del mondo economico, sovranità e competizione sugli accordi bilaterali con l'Unione Europea. Di tutto ciò Aaron Guidotti ha discusso con due consiglieri nazionali.
Complimenti, consigliere federale Guy Parmelin. Inizia così il comunicato stampa dell'UDC in merito all'intesa sui dazi. Piero Marchesi, consigliere nazionale dell'UDC, appunto, è una vittoria di Parmelin.
Ma io non starei qui adesso oggi a dire di chi è la vittoria o meno. Pare evidente che Parmelin sia un consigliere federale che è capace a negoziare. In questi anni dove è stato in carica ha concluso molti accordi di libero scambio. Bene che abbia potuto arrivare a questo risultato.
Ma per Simone Giannini, consigliere nazionale PLR, non è neanche giusto parlare di vittoria.
Prima di tutto restano dei dazi punitivi e arbitrari. E la domanda delle domande è: a quale prezzo? Non dico soltanto i 200 miliardi di franchi di investimenti nei prossimi 3 anni, ma anche l'apertura del mercato agricolo, pur se parziale. Il dossier è stato in mano a Guy Parmelin dall'inizio, quindi quanto successo alla fine di luglio, pur ovviamente la telefonata fatta dalla Presidente della Confederazione, perché questo era il suo compito da pari grado, ecco, non direi che sia stato quello l'elemento unico e scatenante.
Però obiettivamente Karin Keller-Sutter non l'abbiamo vista in questa seconda fase.
Sì, è stato trattato peraltro a livello di ministri dell'economia, quindi il livello era quello e ci mancherebbe altro.
Piero Marchesi, che peso avrà questa distensione nei rapporti con gli Stati Uniti sulle relazioni della Svizzera con l'Unione Europea?
Guardi, secondo me non cambia assolutamente nulla, nel senso che il problema se l'è posto evidentemente il sostenitore degli accordi con l'Unione Europea dicendo ecco, avete visto, coi dazi con l'America significa che dobbiamo avvicinarci di più all'Unione Europea. Certo. L'abbiamo sempre detto. Prima di tutto il presidente Trump, quando andremo a votare sugli accordi, verosimilmente non ci sarà nemmeno più, non sarà più in carica. Due, non si può basare una relazione con l'Unione Europea dove appunto questi accordi prevedono l'adozione del diritto europeo, il riconoscimento dei giudici stranieri, basandosi sulle situazioni contingenti attuali. La dimostrazione è che i dazi con l'America al 39% sono durati qualche mese e oggi ritornano ai livelli dell'Unione Europea. Dunque credo che qui siano veramente speculazioni che non servono a nulla.
Per Giannini invece è esattamente il contrario.
Ma non mi sembra che i rapporti con gli Stati Uniti si siano particolarmente rasserenati con una trattativa fatta al di fuori di ogni regola e di ogni norma giuridica, che è proprio quello che non vogliamo succeda con il nostro primissimo partner commerciale in termini numerici, che è appunto l'Unione Europea. Immaginatevi voi se con chi noi esportiamo ed importiamo per circa 300 miliardi di franchi all'anno dovessimo trovarci a dover trattare così di notte sotto banco con la pistola alla tempia. Ecco, la stabilizzazione che chiediamo e che vogliamo con l'Unione Europea è proprio per evitare di arrivare a situazioni simili con il nostro primo partner commerciale.
E fin qui abbiamo sentito le reazioni a questa intesa, arrivata dopo mesi di tensioni e anche di tentativi falliti. Ma perché proprio adesso? Per capire meglio il contesto in cui si è giocata quest'ultima fase del negoziato, abbiamo interpellato l'analista statunitense e docente all'Università Cattolica di Milano, Andrew Spannaus. Per iniziare le abbiamo chiesto cosa è cambiato nella politica statunitense per creare questa finestra negoziale.
È cambiato nelle ultime settimane che gli americani si lamentano dei prezzi alti ancora, dell'inflazione. Cioè Donald Trump ha attuato la sua politica dei dazi in modo molto discontinuo, in modo anche superficiale, indiscriminato, e questo non fa bene ai consumatori americani e le pressioni cominciano a essere forti, soprattutto dopo le elezioni del 4 novembre, in cui i democratici sono andati molto bene. Il tema principale è proprio il costo della vita. Quindi l'amministrazione Trump adesso deve trovare modi di evitare gli effetti negativi dei dazi e quindi comincia a fare accordi con altri paesi, comincia a rimuovere, cioè esentare vari prodotti, soprattutto alimentari, dai dazi.
Infatti, lo ricordiamo, sono altri 4 gli accordi raggiunti sui dazi in questi giorni, oltre a quello con la Svizzera, e poi la sospensione dei dazi su molti beni alimentari, pure annunciati dall'amministrazione Trump. Ma quindi ha contato di più il cambio della politica americana o la capacità svizzera di negoziare?
L'incontro con la presidente è andato male, Trump si è innervosito e quindi giustamente si è cambiata strategia. La strategia è stata di mandare degli imprenditori con cui Trump poteva relazionarsi un po' meglio, ma soprattutto con regali e lusinghe per lui. Purtroppo è una strategia che a volte serve, molti l'hanno adottato, tranne la Cina, per esempio, che si è sentita forte. Però la Svizzera ha lavorato in questo modo, ha utilizzato anche l'amore di Trump per l'oro, sia con i Rolex che con i lingotti, e questo sicuramente ha contribuito alla situazione, cioè creare un po' un clima più disteso, più amichevole. Tuttavia quel clima è stato possibile proprio grazie a questo cambiamento generale, cioè un momento in cui gli Stati Uniti sono diventati più vulnerabili. In realtà è una strategia che si poteva avere da tempo, perché a un certo punto diventa più difficile per Trump mantenere la politica dei dazi come l'ha fatta in modo indiscriminato in questa seconda amministrazione.
Guardando avanti, cosa possiamo aspettarci nelle prossime settimane? Cosa conterà per concretizzare l'accordo vero e proprio?
Succede spesso che si annuncia un accordo quadro, un'intesa generale, e poi ci sono problemi quando si va a negoziare sui dettagli. È importante comunque l'investimento negli Stati Uniti, questo è uno degli elementi principali che cerca l'amministrazione Trump, quindi le aziende farmaceutiche svizzere che mantengono la promessa di investire e costruire fabbriche negli Stati Uniti sarà un punto da utilizzare quando si va a negoziare i dettagli. È possibile che l'umore di Trump cambi in qualche momento, però il clima generale, come dicevamo, è più favorevole e bisogna puntare proprio sull'importanza di produrre anche dentro gli Stati Uniti, soprattutto sul tema dei farmaci, dove c'è una spinta da parte di questa amministrazione per abbassare i prezzi.
Le considerazioni dell'analista Andrew Spannaus a chiudere questa finestra che abbiamo dedicato all'intesa tra Stati Uniti e Svizzera sull'abbassamento dei dazi. La politica svizzera, quella interna, ora mancano ancora 2 anni alle elezioni federali, ma dal partito del centro oggi è stata lanciata la corsa, quella per conquistare un secondo seggio in Consiglio federale. A dirlo il presidente Philippe Mathias Bregui davanti ai delegati riuniti in assemblea a Grenchen, nel Canton Soletta. Perché proprio ora e con quali argomenti, ce lo dice il nostro inviato Gianluca Olgiati.
Prima assemblea da presidente, primo affondo per Philippe Mathias Bregui.
Wir wollen 2027 auf wählermäßig die drittstärkste Partei werden und dann wollen wir etwas, nämlich 2 Sitze im Bundesrat.
Un applauso timido per una richiesta chiara, quella di conquistare un secondo seggio in Consiglio federale nel 2027. Bregui si spinge più in là di quanto avesse osato il suo predecessore, perché proprio ora gli chiediamo.
Ich durfte von meinem Vorgänger eine Partei übernehmen, die schon längere Zeit die drittstärkste Kraft im Parlament.
Ho ereditato un partito che è già la terza forza politica in Parlamento, dice Bregui, che alle prossime federali punta a superare il PLR anche in termini di voti. 2 anni fa fa, lo scarto fu minimo. Il consigliere nazionale Vallesano non vuole dirlo apertamente, ma sotto attacco è il secondo seggio liberale radicale. Basta che non ci sia più una maggioranza di destra, quindi il blocco a 4 UDC-PLR, un equilibrio che Breghi vuole spostare al centro. E un recente sondaggio vede il centro superare il PLR nelle preferenze degli elettori. La richiesta di un secondo seggio ha già incassato l'appoggio del presidente dei Verdi Liberali. Può bastare? Lo chiediamo in sala.
Ja, eigentlich schon. Das ist realistisch.
Ja, ganz ehrlich. Ich glaube, wir müssen sehr gewinnen.
Fiducioso un delegato argoviese, più prudente una signora di Svitto. Per lei servirebbe una chiara vittoria alle elezioni, ma per riuscirci ci vorrebbe a suo dire un po' più di coraggio, idee più profilate. Messaggio recepito dal presidente, che agli slogan dice di preferire le soluzioni costruttive. Intanto però rimangono meno di 2 anni di tempo per convincere gli elettori. Con quali temi?
Gerade jetzt aktuell sind wir die einzige Partei, die für einen
Philipp Matthias Breghi cita subito uno dei dossier più spinosi, con il centro unico partito favorevole a un controprogetto all'iniziativa UDC per limitare l'immigrazione. Un segnale, dice, di come il partito prenda seriamente i timori della popolazione, ma senza mettere a repentaglio le relazioni con l'Unione Europea. Una via di mezzo, il tentativo del centro di proporsi come alternativa tra i blocchi di destra e sinistra, possibilmente anche in governo.
Ancora politica quella cantonale ticinese, ora perché lunedì approda in Gran Consiglio la modifica della legge sulla Chiesa Cattolica. Ve ne avevamo già riferito, la novità è l'inserimento dell'obbligo di denuncia al Ministero Pubblico da parte dell'autorità ecclesiastica. Finora l'obbligo era solo nel senso inverso, ovvero dall'autorità civile a quella religiosa, e adesso ci dice di più Marcello Ierace.
Come succede di tanto in tanto, la cronaca dà un colpo di acceleratore alla politica. Sul banco degli imputati c'è l'ex docente del Collegio Papio di Ascona. Ci sono voluti anni perché la vicenda passi dalla curia al Ministero Pubblico. Anni durante i quali l'uomo si è trovato confrontato con potenziali altre vittime. Una situazione, questa, che non si dovrà più ripresentare grazie alla modifica di legge che lunedì dovrebbe essere accolta dal Parlamento ticinese e in cui si obbliga l'autorità ecclesiale a notificare eventuali reati di cui viene a conoscenza. Quali sono le principali novità normative? Ce lo dice Giuseppe Sergi, deputato del Movimento per il Socialismo, che con Matteo Pronzini ha dato là nel settembre del 2024 a questa modifica di legge.
Vi sono due elementi fondamentali nella proposta che fa il rapporto della Commissione. Primo è la tempestività, cioè il fatto che gli organi dirigenti della Curia, ma non solo, anche diciamo, tutti gli organi sottoposti nell'ambito della curia debbano al più tardi entro 30 giorni di fronte a indizi, a possibili indizi di reato, debbano segnalare all'autorità penale questi fatti. E il secondo elemento, che questo obbligo di segnalazione non riguarda evidentemente solo i minorenni e non solo persone incapaci di discernimento, ma anche persone che sono in rapporti educativi, di fiducia, di lavoro con delle persone che appartengono al clero.
Il vescovo Alain Doremy, a nome della curia, aveva però chiesto che la notifica non riguardasse, e cito, ogni reato perseguibile d'ufficio, bensì soltanto gli abusi su minori.
C'è sempre stata questa contraddizione da parte della Chiesa e a me risulta anche incomprensibile. Vi sono situazioni in cui vi sono degli adulti, dal punto di vista diciamo dell'età legale, che però hanno un rapporto di dipendenza, no? Vi sono sacerdoti che esercitano attività educative, che instaurano un rapporto di fiducia con queste persone che sono maggiorenni ma che sono ancora vulnerabili. Da questo punto di vista è incomprensibile la posizione del vescovo.
Tenendo ben presente che la legge, canonica o civile che sia, è fondamentale, ma da sola non basta. E lo sa bene il GAVA, il gruppo di ascolto per vittime di abuso in ambito religioso. La co-presidente Patrizia Cattaneo Beretta.
Si tratta certamente di un passo nella giusta direzione, un passo dovuto. Per noi di GAVA è chiaro, chi viene a conoscenza di reati così gravi come gli abusi su minori o persone vulnerabili, nella Chiesa ma anche in altre realtà e organizzazioni, deve segnalarli e denunciarli all'autorità civile. La legge è necessaria, ma non basta. È importantissimo fare tutto il percorso con la vittima, cioè ascoltare lei, accompagnare lei, capire cosa lei desidera veramente, permetterle di comunicare un dolore che lascia cicatrici fino nell'anima. È appunto in questa dimensione che si situa principalmente il nostro lavoro come GAVA, in un ascolto attivo, empatico, non giudicante, che si pone prima di tutto nell'ottica delle vittime.
Ma è presumibile che con questa modifica di legge ci sia un aumento delle segnalazioni?
Non si può sapere in anticipo se aumenterà il numero di persone che si rivolgeranno a GAVA in futuro. GAVA si muove innanzitutto sul fronte del sostegno alle vittime e con la sua presenza pubblica vuole contribuire a creare più consapevolezza sul tema e un clima generale di rispetto e cura nelle relazioni. Contribuisce anche a diffondere una cultura della prevenzione, ad esempio attraverso la formazione dei suoi membri, ma non solo. La prevenzione si fa anche all'interno della Chiesa, in particolare con i corsi di formazione per sacerdoti e collaboratori che la nostra fondatrice Miriam Caranzano e la sua equipe tengono da anni in diocesi.
Cambiamo totalmente tema. Ha preso il via oggi Castellinaria, il festival del cinema giovane. Per una settimana verranno proposti circa 70 film tra lungometraggi e cortometraggi, una ventina di prime svizzere, 6 quelle internazionali e 2 le prime mondiali. In questa 38esima edizione al Mercato Coperto di Giubiasco ci sarà spazio anche per atelier e conferenze. I contenuti saranno ricchi di attualità, per citarne solo alcuni. La condizione femminile, la genitorialità, le guerre e l'identità di genere. Non mancheranno ospiti d'eccezione, così come tra le novità una sezione dedicata al documentario. Alessandro Bertoglio ne ha parlato con Giancarlo Zappoli, il direttore artistico di Castellinaria.
Negli anni Castellinaria è cambiato parecchio, giustamente si cresce. Quest'anno addirittura c'è un concorso in più, Castelli in Doc, che si aggiunge a quelli tradizionali, Kids, Young e Castelli in Corto.
Sì, allora è un concorso ancora che ha per il momento solo un premio del pubblico, non ha una giuria, eccetera, perché vogliamo vedere anche come va. È la fascia preserale dove finora mettevamo film o che erano passati nei concorsi, soprattutto dello Young, e che gli adulti non potevano vedere perché erano al lavoro, o mettevamo altri film che ci sembravano interessanti, ivi compresi i documentari. Quest'anno ci siamo trovati di fronte a tutta una serie di documentari e di possibilità anche di accompagnamento dei documentari stessi, che ci siamo detti, ma allora perché non fare una cosa di continuità? Documentari di vario argomento, ma tutti in linea, diciamo.
Sono 8 giorni con il piede sull'acceleratore per gli appassionati di cinema, perché 70 film, atelier, conferenze e poi ci sono tanti personaggi che saranno a Giubiasco per portare le proprie esperienze. Cominciamo dai protagonisti più attesi. Quest'anno Piero Pelù e Maurizio Nichetti, che sono due personalità agli opposti.
Sì, esattamente. Piero Pelù perché? Perché c'è questo documentario che è passato a Venezia e che farebbe la prima internazionale da noi, che è Rumore dentro, che racconta, lui stesso racconta di sé perché la sceneggiatura l'ha scritta lui del documentario. Rumore dentro significa che 3 anni fa, per un errore di un tecnico in studio di registrazione, gli è stato piantato dentro un suono nelle cuffie che gli ha creato un'acufene grave e non curabile per tutta la vita. Il che, visto il lavoro che fa, a chiunque, ma visto il lavoro che fa, vista la sua professione artistica, ecco, ci sembra come segno in preapertura del festival, cioè non devi mollare mai, questa è l'idea. Anche di fronte a difficoltà più grosse puoi avere un periodo di sconforto, ma poi devi reagire. Dall'altra parte Maurizio Nichetti torna con la Finocchiaro, che è la sua così musa, e con la Jill Mazz, l'attrice di Ozpetek. Lui però, attenzione, due comunque, quello che li unisce secondo me è l'essere innovatori. Uno sul versante del rock, per quanto riguarda l'Itfiba, e Pelù poi da solo. E l'altro, Maurizio ha sempre fatto qualche cosa che andava più in là rispetto ai tempi. Ha sempre cercato qualcosa in più e qualcosa di strano e di legato ai social c'è anche in Amiche Mai.
Nei film ci sono tantissimi temi di attualità. Quali sono le scelte più forti che avete fatto per questa edizione?
Beh, una sull'intelligenza artificiale, perché bisogna parlarne e Yalongo è uno di quelli che sa che bisogna parlarne prima ai giovani e poi agli altri, perché i giovani sono il futuro che dovrà servire e non essere asservito all'intelligenza artificiale. Per cui quella è una delle proposte.
Giancarlo Zappoli, il direttore artistico di Castellinaria. Con gli ultimi due contributi voliamo in Brasile, a Belém, dove questa settimana si è aperta la conferenza internazionale sul clima, la COP30. Oggi rivolgiamo un doppio sguardo agli Stati Uniti. Non vi partecipano dopo l'uscita decisa dall'amministrazione Trump dagli accordi di Parigi sul clima, ma sono rappresentati da alcuni politici sensibili alla lotta contro il cambiamento climatico, come ad esempio il governatore della California, Gavin Newsom, che in Brasile è stato accolto come una star, riferisce Antonio Piemontese.
The own goal of a president of the United States who simply doesn't understand.
La decisione di Donald Trump di non venire a Belém significa applicare totalmente al ruolo di leadership. Così Gavin Newsom, governatore democratico della California, e i cronisti presenti alla COP30, la conferenza del clima che quest'anno si tiene a Belém, alle porte dell'Amazzonia. Oltre 190 paesi, ma gli Stati Uniti non ci sono. Ritiratisi dall'accordo di Parigi a gennaio, Washington non ha inviato una delegazione di alto livello. Tra i corridoi ci sono, raccontano i negoziatori che abbiamo sentito, alcuni funzionari che agiscono in sordina, ma il segnale di disimpegno è forte e non è detto che sia un male, come sottolineato dal presidente colombiano Gustavo Petro. Si può andare avanti sul clima anche senza l'America, una visione che sta sempre più prendendo quota qui a Belém.
We also recognize that climate risk is also financial risk.
Newsom è stato accolto come una star, girando tra i padiglioni era seguito dai cronisti di tutto il mondo come capita solo ai grandi protagonisti del dibattito. Il motivo è che il governatore è bello come un attore, dai gesti decisi e dalla risposta pronta, è alla testa del movimento We Are All In, ci siamo ancora tutti, che raccoglie amministratori locali ma anche opinion leader e aziende che si oppongono al negazionismo federale sul clima. E contano parecchio. La California da sola è la quarta economia del mondo e tutti assieme rappresentiamo 2/3 della popolazione statunitense, 3/4 del PIL e più del 50% delle emissioni.
Every day with 2/3 of its energy source from clean energy. And that's because of our very intentional policies that are nation leading.
Cogliamo le possibilità che ci vengono offerte lungo il percorso. Questa è un'occasione per affermare noi stessi ancora di più. Non si tratta di quello che ti succede, ma di come reagisci. E così Trump si è ritirato e io sono subentrato. È un'opportunità per il mio Stato e per le amministrazioni locali, dice, non solo in America ma nel mondo.
We in the state of California.
Ma se a livello politico un'azione coordinata degli amministratori locali può intralciare le politiche di Trump, il piano mediatico non è certamente la stessa cosa. Sono pochi i media statunitensi qui a Belém senza il presidente. Testate che possiamo confermarlo, sono sempre state presenti in forze anche a conferenze dal tono minore. Una cosa è certa, se vedremo comparire una delegazione americana di alto livello, sarà decisamente il segnale che a Belém si sta per decidere qualcosa di grosso. In quel caso i negoziatori salirebbero sul primo aereo per calare in Brasile e smontare tutto.
Dunque uno dei limiti di questa COP30 è proprio l'assenza ufficiale degli Stati Uniti, il secondo paese al mondo dopo la Cina per emissione di gas serra. Andrea Vostis è il nostro corrispondente negli Stati Uniti. Concretamente, che passi ha intrapreso la Casa Bianca per fare dietro front sulla lotta al cambiamento climatico?
Buonasera. Beh, con il suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump ha sistematicamente ritirato gli Stati Uniti da tutti gli impegni presi a livello internazionale. In primo luogo uscendo per la seconda volta, lo aveva già fatto nel 2017 dagli accordi di Parigi, e poi stracciando l'insieme degli obiettivi climatici per il 2030, 2035 e 2050. Ma l'amministrazione Trump, guidata dallo slogan Drill Baby Drill, non soltanto ha smesso di combattere il riscaldamento globale cancellando miliardi di investimenti nel rinnovabile, ma ha rilanciato e alla grande le energie fossili con l'obiettivo di assicurarsi il completo dominio energetico. Oggi gli Stati Uniti sono il primo produttore di petrolio al mondo e il primo paese esportatore di gas naturale e liquefatto.
This climate change, it's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion.
Un approccio negazionista verso i cambiamenti climatici che si riflette in una tentacolare deregolamentazione a livello legislativo. L'amministrazione Trump ha cancellato i limiti alle emissioni di gas inquinanti per le centrali elettriche che usano carbone, gas e petrolio come combustibile. Infine, pur a fronte di uragani sempre più devastanti ed incendi sempre più frequenti, l'amministrazione Trump ha respinto l'evidenza scientifica e ha tagliato i finanziamenti per la ricerca sul clima. I siti governativi che pubblicavano regolarmente i dati di queste ricerche sono stati messi offline, alla faccia della tanto sbandierata trasparenza.
Andrea, lo abbiamo sentito nel contributo precedente. A Belém c'è comunque una delegazione statunitense composta da governatori e sindaci di grandi città. Ti chiedo allora, il loro impegno può in qualche modo compensare l'inazione del governo federale?
Senza dubbio le amministrazioni cittadine e soprattutto quelle statali possono giocare un ruolo importante, penso soprattutto a stati grandi e popolosi come la California, che da decenni è un leader nella lotta ai cambiamenti climatici e dove sono in vigore normative addirittura più severe anche rispetto a quelle fissate da amministrazioni democratiche. Faccio due esempi concreti. La California si è data come obiettivo che entro il 2035 tutte le nuove automobili vendute dovranno essere elettriche. Nel conservatore Texas, invece, la liberale Austin, che è anche la capitale dello Stato, prevede di raggiungere entro il 2030 il 70% di energia prodotta da fonti interamente rinnovabili, principalmente eolico e solare. Naturalmente, per risultare efficace e compensare davvero l'inversione di rotta del governo federale, servirebbe un maggiore coordinamento tra il maggior numero possibile di stati e di città. E questo è ancora un anello mancante. E certo non aiuta il fatto che la Casa Bianca ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di identificare e di perseguire tutte le politiche climatiche che l'amministrazione considera illegali e contrarie agli interessi nazionali.
Il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti, con lui chiudiamo questa edizione di 6 di sera preparata con Giuseppe Bucci e la redazione dell'Inforadio. Vi lascio agli aggiornamenti sportivi e a seguire il magazine culturale. In questo episodio Angelica Arbasini ci parla dei 10 anni della cooperativa Baobab e delle mostre di fotografia di Stefano Graziani promosse dall'Accademia di Architettura di Mendrisio. Da parte mia non resta che augurarvi buon ascolto e un'ottima serata. A domani!